Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Siamo alla terza puntata di Non si può più dire niente, un ciclo di trasmissioni su Wok e Cancel Culture. In realtà dopo le prime due avremo anche altre parole da aggiungere, tipo call out, politicamente corretto, eccetera eccetera.
E possiamo fermarci qua, direi.
E possiamo fermarci qua.
Sì.
Abbiamo appunto fatto una prima puntata introduttiva in cui vi abbiamo provato a spiegare per come noi l'abbiamo capito cosa sono il woke e la cancel culture. Forse lo potremmo ridire molto brevemente, visto che altrimenti anche oggi ci servono, soprattutto ci serve woke, che è anche la parola in qualche modo più lontana dal lessico italiano, anche se adesso sui giornali si usa. Woke nasce
diciamo in realtà come termine di un slang del gergo afroamericano per indicare una diciamo l'essere consapevoli, sostanzialmente l'essere consapevoli delle oppressioni strutturali, del razzismo sistemico, del razzismo istituzionale, quindi a un invito a, diciamo, non abbassare la guardia, possiamo dire, a essere consapevoli, a guardare quello che ci succede intorno. È un po' un invito, cioè io lo colgo come un invito alla lotta, possiamo dire, alla mobilitazione, quindi una roba che nasce dal basso, che poi è stata oggetto di appropriazione culturale, questo lo possiamo dire, da parte della, diciamo, innanzitutto della cultura mainstream bianca, e poi anche di un'opera di demonizzazione, di ribaltamento completo del senso, perché oggi quando si dice che una persona è woke, o perlomeno quando alcune persone dicono ad altre persone di essere woke, non ne farei
tipo Luca Ricolfi.
Esatto, non ne farei una generalizzazione. In realtà sembra, diciamo, è per molte persone un insulto che sta ad indicare una postura moraleggiante, molto spesso superficiale, a partire generalmente da una posizione di privilegio in cui si vuole insegnare alle altre persone come sarà il mondo, cosa è giusto pensare, cosa è etico pensare. Possiamo dire così questo ribaltamento, non so se sei d'accordo.
Sì, sono d'accordo, appunto, che per una parola, uno slogan, se vogliamo, come abbiamo sentito nella nostra sigla d'apertura, Stay Woke, che poi diventa molto usato ai tempi, diciamo, dei picchi di lotta di Black Lives Matter, e che invece viene appunto rovesciato e diventa l'etichettatura del radical chic borghese bianco che dice che non si può dire niente, appunto, perché altrimenti si diventa
si subisce l'ira funesta della snowflake generation, quindi della generazione troppo sensibile a cui, insomma, non si può dire niente perché soffrono troppo, sono troppo vulnerabili. Questo un po' per completare il pacchetto.
Nella seconda puntata poi ci siamo occupati in particolare del woke, cancel culture, politicamente corretto in relazione al genere. Quindi genere, femminismo, LGBTQ, queer, trans in particolare, eccetera.
E quindi, diciamo, sempre per tracciare i fili di questo ribaltamento semantico della parola woke, abbiamo visto come questa saldatura mortifera tra le nuove destre, il turbocapitalismo, i pro-life e il conservatorismo religioso abbia portato a far saldare la battaglia contro l'ideologia woke anche con la battaglia per un ritorno a un nativismo tradizionale, quindi contro le lotte delle persone LGBTQIA+, le lotte femministe.
Senza dubbio. E oggi vorremmo occuparci di un capitolo un po' a parte rispetto a, come dire, al percorso che abbiamo tracciato e comunicato a chi ci ascolta. Parleremo di capitalismo woke.
Sì, in realtà è un capitolo a parte, ma che si inserisce perfettamente in questa storia di ribaltamenti, nel senso che possiamo anche qui partire da un altro slogan. Prima tu dicevi Stay Woke, qui lo slogan da cui possiamo partire è go woke, go broke, cioè se scegli di sposare, diciamo sposare, tra virgolette, per capirci, questa ideologia woke, finisci sul lastrico. E questo slogan un po' si riferisce, diciamo, è una critica da destra, da una destra iperconservatrice, a diciamo quelle aziende che hanno scelto, aziende multinazionali, non pensiamo alla piccola fabbrichetta, ma proprio alle multinazionali statunitensi, ma non solo, che a un certo punto hanno deciso di sostenere nelle loro campagne comunicative, anche nei programmi aziendali interni, nelle pratiche aziendali organizzative, alcune, diciamo, alcune, e poi vedremo perché solo alcune, rivendicazioni che venivano un po' fuori dai movimenti dal basso, quindi per quanto riguarda la diversità, l'inclusione, il contrasto al razzismo, il proporre un immaginario più diversificato, secondo questa critica, da destra si sono fatti un po', manipolare, no? Dalla sinistra, hanno perso di vista il loro obiettivo principale, che è quello di garantire dividendi agli azionisti, e si sono un po', qui apriamo delle virgolette grandi come dei macini, femminilizzate, un po' evirate, castrate.
Insomma, se ho capito bene, la critica che arriva da destra è la critica che, cioè è la critica di crederci. L'idea è, come dire, non, questa critica da destra dice che queste aziende non si limitano a fare questi discorsi perché vendono, ma ci stanno credendo davvero, e questa è una pessima mossa. Quindi, se vuoi, è proprio no, speculare all'idea che magari noi esprimiamo da queste parti, cioè il fatto che queste aziende, come forse magari chi ci ascolta potrebbe già a intuito sospettare, non credono davvero a mezza parola di quello che mettono nelle loro pubblicità, non credono nemmeno nei programmi che alle volte vanno ad attuare o alle donazioni che vanno a fare per un po' per riempirsi la bocca. E questa è la critica da destra, ma c'è anche una critica dall'altro lato, sempre interna al capitalismo.
La critica, diciamo, non so, allora innanzitutto possiamo dare il benvenuto a una voce, insomma, che questa radio conosce, chi ascolta questa radio conosce benissimo, l'ascolta in altri contesti, invece oggi è qui con noi per aiutarci a navigare queste acque opache del capitalismo woke, perché poi vedremo che il caso studio che abbiamo scelto per parlarvi di capitalismo woke è quello delle big tech, quindi appunto abbiamo un ospite d'onore iper informato e iper, insomma, illuminante.
Che non è neanche un esempio proprio casuale, perché in questo momento, se andiamo a vedere, come dire, gli uomini più ricchi del mondo, il capitalismo più
Sì,
sulle pagine dei
non ci
giornali.
siamo inventati niente di particolarmente sconcertante. Vedremo anche diciamo, perché abbiamo scelto proprio questo focus, ma chiaramente l'altra critica, sempre interna al capitalismo, se ho capito quella a cui fa riferimento, è invece chi comunque ci crede, ma ci crede da sinistra, nel senso che chi dice: cavolo, queste aziende, oltre a dire le cose così sulla carta, a fare le campagne comunicative, poi lo devono fare veramente. Quindi una critica arrivata da sinistra, interna, chiaramente pienamente organica al sistema capitalista, è di dire alle aziende: dovete essere coerenti con quello che affermate, poi lo dovete fare veramente. Quindi una critica all'inadempienza, all'incoerenza tra quanto dichiarato e quanto poi effettivamente fatto.
Un'altra critica da destra in realtà è anche quella che se il capitalismo assume quella che viene chiamata ideologia woke, di fatto rovina il capitalismo, come
Esatto.
dicevi tu
E
all'inizio,
quindi go woke, go broke,
perché
cioè se fai così vai, finisci sul
la
lastrico.
corporation deve inseguire i profitti, l'utile e non il bene sociale.
Ecco, questa era, diciamo, un po' l'intro a questa puntata. Abbiamo già detto un sacco di cose, quindi questo sarà un po' il tema di oggi, andare un po' anche in questo caso a spacchettare quanto è successo, cosa effettivamente è stato fatto e un po' provare a ragionare insieme su perché è successo quello che è successo nel 2025, quando abbiamo assistito a un cambio di passo eclatante.
E io per introdurre questo cambio di passo, intanto metterei, non per intero perché mi annoia mortalmente, IMCA.
Ah, attenzione.
Pick yourself off the ground, I said, young man.
YMCA dei Village People, anche qui non raccontiamo niente che tutto il mondo non sappia, e cioè tutti e tutte e tutte abbiamo visto Donald Trump ballettare sul palco con i Village People alla sua sinistra e alla sua destra, al di là del, come dire, del disgusto per l'immagine. Invece sugli spalti, in una tribunetta d'onore, c'era, come dire, un gruppetto di persone piuttosto significativo.
Sì, c'erano i leader delle grandi aziende della tecnologia, le cosiddette big tech, ovviamente c'era Musk, ma quello, diciamo, non c'era nemmeno da chiedersi, ma c'era anche Jeff Bezos.
Ma Musk in realtà non stava neanche sulla tribunetta, perché stava con il governo.
Esattamente. C'erano i rappresentanti di Google, c'erano rappresentanti di Microsoft, insomma c'erano tutti quanti i vertici che contavano, e questa sarà sicuramente un'immagine... È stata anche molto ripresa, quindi probabilmente l'avrete già vista, un'immagine che rappresenta davvero in maniera inequivocabile un cambio che sicuramente è avvenuto, cioè il fatto che non solamente evidentemente queste grandi, innanzitutto l'importanza che viene riconosciuta a queste grandi aziende, per cui si inizia ormai a parlare di aziende che sono importanti a livello di strategico nazionale, parliamo degli Stati Uniti, ma poi è facile interpolare, proiettare questo sul piano dell'intero Occidente, quindi di aziende che sono un po' quello che magari per l'Italia sarebbe Eni, sostanzialmente, di aziende che sono quasi indistinguibili dallo Stato, e anche dei nomi che evidentemente non si limitano ob torto collo a rispondere comunque alla legge del loro paese, a senz'altro a influire, a far lobbying, perché non ci possiamo, sicuramente nessuno si illude che miliardari non facciano questo, ma che comunque rimangono nel loro. Qui evidentemente il coinvolgimento di questi nomi nel governo degli Stati Uniti è molto più forte. Ed è molto più forte, direi, non solamente per la figura di Musk, che naturalmente ha sposato la causa trumpiana, è parte del governo, e si è preso un social network per fare quello che Trump non era riuscito a fare. Ricordiamoci che Trump, quando fu bannato da Twitter, poi si fece il suo social network, Truth, Verità, così, in uno slancio, secondo me, no? Sì, e in un gioco di specchi, secondo me, con Mosca che voleva proseguire, ma magari questo sarà un pensiero solamente mio. Comunque, Trump si era fatto il social network, ma questa mossa rimaneva più un riferimento, un ammiccare all'alt-right, che non poi qualcosa che ha inciso veramente. Cioè, la verità è che nessuno apre Truffa, se non perché magari qualcuno vuole vedere che cosa ha scritto Trump.
Tu l'hai fatto per questo, lo dici?
Non l'ho fatto. Non l'ho fatto, ma tra l'altro non lo vedo mai nemmeno citato. Questo mi ha molto sorpreso. Mi aspettavo che d'ora in poi, no, trovavo, no, gli estratti sui siti di, delle dichiarazioni di Trump prese da truffe. Noto che nessuno l'ha fatto. Insomma, una mossa che non è riuscita. Musk si è preso un social network per poter fare, non dico solamente una campagna elettorale, ma in generale una campagna di informazione che ha spostato moltissimo a destra sulle sue posizioni. Poi, di fatto, si è comprato un megafono per la sua voce, che è quello che i miliardari possono fare. E quindi, diciamo, non solamente lui è la questione, come forse si poteva pensare, secondo me si inizia un pochino di più a notare come in realtà forse tutta la Silicon Valley si è allenata con Trump. Famoso è stato anche il discorso che ha fatto Zuckerberg, oppure Zuckerberg, confessiamo di non aver ancora capito come dovremmo dire, perché, diciamo, è andato da una parte a, tra virgolette, piegarsi, ma a piegarsi con un certo entusiasmo, riprendendo anche tutto il linguaggio, a una retorica chiaramente anti-woke, no? Andando a dire le politiche che abbiamo implementato dentro Facebook sono politiche che hanno inseguito un terreno che non ci appartiene, in realtà non ci è mai davvero appartenuto, quindi è stato un rinnegare totale, no? E questo mi sembra molto religioso, no? Questo riferirsi al fatto che in fondo noi l'abbiamo sempre pensata così, quindi questa parentesi della diversità e dell'inclusione è stata una cosa passeggera. La chiudiamo con questo, la chiudiamo con la moderazione e torniamo invece alle nostre vere origini, che sono quelle della libertà d'espressione. Ora, come sempre in questi discorsi, dice un po' di vero e un po' di falso, cioè in effetti in un certo senso è vero che Facebook nasce misogino. Facebook nasce come un sito in cui valutare le donne del college che Zuckerberg frequentava e poterle classificare, no, in base alla loro bellezza.
Cioè la classica classifica della più bella della classe, che così nelle aule italiane, almeno ai tempi miei, veniva fatto su un fogliolino di carta.
Sì, però fatto raccogliendo le foto da quello che si chiama il Facebook, da lì, no, viene l'espressione, che è presente su molti siti delle università, per cui tu ti fai la foto quando entri, a un certo punto te la fanno, e la tua foto è presente nei cataloghi di iscrizione. Lui se le era scaricate tutte e aveva fatto questo sito di comparazione. Una pratica di violenza che, tra l'altro, è come dire, non è assolutamente chiusa lì. È una pratica di violenza che periodicamente si ripete nei vari campus, come in questa modalità. Quindi in effetti è vero che in effetti Facebook nasce, per così dire, come un omaggio alla purissima libertà d'espressione. Cioè, nello specifico, la libertà di molestare. E del resto non è nemmeno, no, come dirò, del tutto vero il fatto che questo fosse il discorso che Facebook andava a fare. Facebook, quando nasce, diciamo, no, poi come prodotto commerciale più diffuso, nasce con l'idea di rappresentare il mondo e i legami che ci sono tra di essi e tra le persone, e per permetterti di connetterti con i tuoi amici. No, si vende così, dicendo Facebook è uno strumento per connetterti con le tue relazioni, non è uno strumento di trasformazione la società. Questo Facebook lo chiarisce molto in fretta, per chi avesse dei dubbi, lo chiarisce quando le persone gli fanno notare che i gruppi non sembrano fatti per farci niente di utile, è impossibile discutere sui gruppi, e loro dicono ma il punto è che non è che voi dovete usare i gruppi per cambiare la realtà, i gruppi servono per certificare la realtà che già esiste, per cui tu ti puoi iscrivere al gruppo degli appassionati di biciclette o a quelli... Perché lo sai già, perché lo sai già. E non è su questo che andrete a fare, no, una fiera delle biciclette o niente del genere.
Però diciamo che quella loggetta con questi personaggi rappresentavano due cose che oggi vorremmo analizzare. Cioè, da una parte, un settore specifico del capitalismo americano, cioè quello della Silicon Valley. Sì. Dall'altra, come dire, i multimiliardari, quelli dell'1%, cioè nel senso 1% intendo che sono l'1% che detiene il potere economico rispetto al 99% della popolazione mondiale che non lo detiene, cioè i grandi colossi, a partire come appunto quelli di Windows, della fondazione di Bill e Melinda Gates,
Alphabet, certo.
e poi
Amazon.
Bezos, eccetera, cioè di un capitalismo che ha raggiunto una mole di denaro, di ricchezza impensabile per il capitalismo precedente, con fatturati che sono molto più alti di gran parte degli stati del mondo. E quelli stavano tutti seduti uno accanto all'altro a celebrare Trump.
Sì, ora che Trump li abbia invitati è, no, perché c'è anche quello, no, di aspetto, cioè il fatto che Trump li abbia invitati, nonostante almeno sulla carta quel gruppetto lì è stato un gruppetto che non gli è stato particolarmente fedele durante il suo primo mandato. Non si può certo dire, sarebbe, no, questa sì, no, davvero proprio la propaganda con cui, no, il capitalismo si finge woke, che abbiano messo in atto una resistenza contro il governo Trump, cosa che quasi quasi ci volevano far credere. Però, insomma, diciamo che, per esempio, vari social media, in particolare Twitter, ma in realtà anche lo stesso Facebook, si erano comunque permessi di contrassegnare discorsi che faceva comunque il presidente degli Stati Uniti, quindi una persona non facile da assumersi la responsabilità di moderare, e talvolta di moderarlo, quindi di considerarle incitamento all'odio. Comunque, oggettivamente un passo non facile da fare. E in qualche modo, no, come dire, questo evidentemente lo si può condonare, lo si può condonare magari non gratis, ecco. E quindi mi sembra che ci sia da chiedersi quanto erano davvero woke, cosa li spinge a cambiare linea, quanto in questo cambiare linea ci sia della sincerità o quanto invece ci sia un piegare il collo a delle circostanze esterne che stanno cambiando, no? Da questo magari partirei.
Esatto, diciamo in questa puntata il punto diciamo tracciare un po' la storia di un'altra grande mistificazione rispetto al significato e all'utilizzo della parola woke, cioè in che modo è stato possibile associare l'aggettivo woke per come l'abbiamo raccontato, insomma per come è nato, per come l'abbiamo raccontato anche dai microfoni di questa radio, un po' per come abbiamo scelto di utilizzarlo noi in maniera il più possibile rispettosa delle sue origini, a il sostantivo capitalismo. Allora, diciamo, il primo avvistamento di questo binomio, possiamo dire, in realtà è sempre difficile un po' da andare a identificare con chiarezza. L'abbiamo visto anche per politicamente corretto, cancel culture, non si sa bene mai questi termini poi da dove nascono, però diciamo in questo caso capitalismo woke non è un termine che nasce dal basso, non è un binomio, una locuzione possiamo dire che nasce dal basso, è un termine che nasce nel giornalismo, cioè il primo avvistamento di questo concetto qui nasce in un editoriale del New York Times a firma di Ross Douthat. Per dire cosa, lui faceva questa critica, una critica diciamo più o meno simile a quello che stiamo dicendo noi.
Sì, diciamo che questo analista politico all'inizio, anzi non all'inizio, durante la prima presidenza Trump, in questa analisi sostanzialmente sottolinea che le imprese ricorrevano a cause woke per manipolare il sistema politico a proprio vantaggio, cioè sostanzialmente le imprese stavano, secondo lui, ingannando i consumatori, mostrandosi progressiste agli occhi delle opinioni pubbliche, ma contemporaneamente beneficiavano delle politiche di destra di Trump, in particolare sui tagli delle tasse.
Questo un po' era il tema diciamo dell'editoriale, e poi questo termine è diventato, appunto, nelle due critiche interne pienamente organiche al capitalismo, un po' un mantra negli anni 10 del 2000 fino all'epoca Biden, diciamo, per indicare appunto quella che diciamo, negli anni 50-60, ma ancora oggi, si chiama responsabilità sociale d'impresa, cioè tutte quelle attività.
che le aziende fanno per, diciamo, un po' mitigare l'impatto potenzialmente negativo in termini di ambiente, società, disuguaglianze, eccetera, eccetera, delle loro attività economiche e del loro business, e dall'altro, insomma, un po' in un modo che presenta dei tratti di continuità con l'antica filantropia, un po' per ridare al popolo, diciamo, quando loro hanno tanto. Ecco, questo un po'. Ma diciamo, da subito si è articolato questo dibattito, appunto, come si diceva prima, cioè qual è il vero motivo per cui a un certo punto una serie di multinazionali, incluse le big tech, di cui poi parleremo in maniera più approfondita, hanno deciso di investire denaro in termini di comunicazione, immagine e organizzazione interna per supportare una serie di rivendicazioni dal basso. E parliamo appunto, e lo ripetiamo, di quando ci fu il MeToo, quindi tutte anche le lotte femministe contro di denuncia della violenza di genere, le lotte LGBTQIA+. Abbiamo visto e vediamo continuamente articoli, ora magari un po' meno, però sui giornali di destra che denunciano, diciamo, le scelte di alcune aziende di introdurre le carriere alias, di fare pubblicità, diciamo, che rappresentano corpi diversi, identità diverse, immaginari diversi, o di lanciare prodotti destinati a questa nicchia di mercato. Tant'è vero che al di là di capitalismo woke, invece, da parte nostra sono nati dei termini che sono il capitalismo rainbow o il pinkwashing. Non dimentichiamo che non è che il capitalismo woke se lo inventano i giornali o lo nomina la destra, e i movimenti e le lotte non avevano mai visualizzato questo tentativo di appropriazione, no? Quando parliamo di pinkwashing lo facciamo molto spesso in relazione a quanto fa Israele, ma in realtà la critica, per esempio, alla presenza delle multinazionali all'interno dei Pride, è una critica che in realtà va avanti da molti anni in tutto il mondo.
Sì, ultimamente, insomma, negli ultimi anni è presente anche in Italia, ma in alcuni paesi, diciamo, dell'Ovest globale questa cosa è diventata veramente gigantesca, insomma, con Google, i grandi marchi degli alcolici o altre corporation che sfilano con il Pride, e la critica a questo nasce dal basso, nasce dai movimenti queer, LGBTQ, diciamo, non mainstream.
Infatti sarà interessante quest'anno il Pride, voglio vedere se c'è l'ambasciata americana a Amazon tutti gli anni a Roma.
Vedremo. E abbiamo cercato di analizzare, parlandone tra di noi, questo capitalismo woke, usando anche la lettura di un testo che vi proponiamo, perché noi l'abbiamo trovato interessante e anche sostanzialmente condivisibile, che è Capitalismo woke, come la moralità aziendale minaccia la democrazia. Ovviamente questa è la traduzione italiana, di un testo di Karl Rhodes, che è un australiano,
Sì, docente australiano,
e che quindi
accademico.
analizza in particolare il capitalismo statunitense e australiano nel suo testo, e appunto risale a un po', io trovo molto interessante, fa un po' la storia del capitalismo americano andando a vedere grandi nomi come Rockefeller, eccetera, e la beneficenza, diciamo, per poi arrivare a capire cosa c'è di diverso invece in questi capitalisti che stiamo citando adesso, delle grandi corporation, e che per una decina d'anni, possiamo dire, hanno portato avanti, forse anche un po' di più, almeno potremmo, il libro è uscito nel 23 e cioè, finisce di raccontare nel 23, e diciamo che la finisce questa stagione probabilmente.
Sì, diciamo, secondo me dagli anni 10 un po' questa roba diventa, ma non importa questa scansione temporale, però sì, più o meno. E diciamo, è lui che spiegazione si dà di questa cosa? Lo riassumiamo in breve l'argomentazione, perché poi in realtà ci interessa, lo dicevamo prima, no? Ci interessa vedere in realtà quello che è successo dopo questo libro, nel senso che lui arriva fino al 2023 e dice: allora, queste aziende hanno scelto di fare tutta una serie di scelte strategiche, che sono quelle che abbiamo elencato finora, di investire in una serie di ritorni d'immagine di un certo tipo, anche quando le amministrazioni dei governi in cui operavano, quindi principalmente gli Stati Uniti, erano di tutt'altro segno politico, quindi per esempio durante la prima presidenza Trump. Perché lo fanno? Secondo Carl Rhodes non lo fanno né perché si sono rincoglioniti e si sono fatti manipolare dalla sinistra, come dicono i detrattori da destra, quelli un po' più i tromboni proprio del capitalismo, diciamo vecchia scuola. Non lo fanno, diciamo, non crede sicuramente in una, diciamo, convinzione politica, dei grandi delle multinazionali che a un certo punto sono diventati tutti di sinistra radicale. Quindi perché lo fanno? Lo fanno perché gli conviene. Diciamo che il mantra del profitto al primo posto e quindi la necessità non solo di garantire, diciamo, i dividendi agli azionisti, che comunque rimane il focus fondamentale, ma proprio di garantire il funzionamento liscio e scorrevole del capitalismo e permettere al capitalismo di continuare a produrre le disuguaglianze che produrre, a devastare il pianeta, a sfruttare le persone come continua a fare, è il motivo per cui il capitalismo è diventato woke.
In realtà Rhodes va ancora un passo avanti, tanto che dice che questo sedicente capitalismo woke è una minaccia per la democrazia. E se ho ben capito, e mi ha anche convinto per dire la verità, questa minaccia per la democrazia nascerebbe dal fatto che queste mega corporation hanno fatto in questi anni degli investimenti multimiliardari su alcuni temi sociali, investimenti molto più grandi di quelli che fanno e che possono fare gli stati sostanzialmente, ma di fatto facendo questo cosa fanno? Spostano su di sé, togliendola alle democrazie, questa è l'analisi di Rhodes, la possibilità di decidere dove investire, quali lotte sociali portare avanti.
Quindi partendo dalla distinzione, no, chiave proprio della democrazia liberale, del fatto che la democrazia si applica alla sfera politica, mentre la sfera economica è un mondo in cui la democrazia non è rilevante. Il confine esatto tra i due mondi può essere anche oggetto di discussione, ma non è in discussione nella democrazia liberale, che chi ha i soldi con i soldi ci fa nei limiti della legge quello che gli pare e che la democrazia quindi non si applica alla regolazione della produzione.
Non solo, ma dice Rhodes, queste grandi corporation sostanzialmente pagano pochissimo di tasse. Lo fanno in una maniera legale, cioè nel senso che usano una serie di stratagemmi a livello globale, per cui in realtà rispetto agli introiti che hanno pagano pochissimo di tasse. Quindi sottraggono realmente risorse a quello che dovrebbe essere un'equità sociale sostanzialmente. E decidono di investire in realtà una piccola parte rispetto a quello che dovrebbero su temi che decidono loro.
Sì, diciamo che quello che trovo molto interessante, per esempio, della sua analisi è il modo in cui diciamo, analizza le fasi del capitalismo e anche le strategie del capitalismo per autopreservarsi, intersecate con i cambiamenti sociali. Nel senso, lui fa un ragionamento su come, per esempio, la responsabilità sociale di impresa nasca negli anni 50 e 60 in un periodo di espansione economica, quando le imprese hanno avuto paura di un eccessivo intervento dello Stato nell'economia e di una torsione, diciamo, verso, non dico un socialismo, ma una socialdemocrazia. Quindi di fronte a questo le aziende hanno deciso di spendersi nella responsabilità sociale di impresa per garantirsi una margine di operatività all'interno di quel contesto sociale, di quella cultura prevalente in quel momento. Poi ci sono stati gli anni 70 e 80, quindi gli anni della deregulation totale, sono gli anni di Thatcher, insomma di Reagan, della dottrina, diciamo, della dottrina proprio del neoliberismo allo stato puro, dello sgocciolamento, quindi della mano invisibile del mercato nella sua piena espansione. E poi, diciamo, arriviamo negli anni attuali, in realtà a un'epoca di enorme crisi in cui, del capitalismo, in cui le disuguaglianze a livello planetario sono esplose, diciamo, quindi non solo negli Stati Uniti, ma in gran parte in tutto il mondo occidentale e in gran parte del mondo in generale. Secondo Rhodes, ora le aziende di che cosa hanno paura? Non hanno paura tanto del socialismo, hanno paura del fatto che la gente non riesca più a sopportare questo livello di disuguaglianze e quindi esploda il conflitto sociale. quello che hanno fatto le aziende
sì,
è stato.
Tra l'altro, partendo da un paese, da una zona, cioè gli Stati Uniti, dove sono state particolarmente forti e numerose le contestazioni proprio su questo.
Su dei temi specifici.
Cioè, partiamo da, voglio dire, Detroit nel 99, per passare per Occupy Wall Street e poi Black Lives Matter, insomma. Nel Los Angeles.
E infatti le aziende si sono infilate in qualche modo in tutte queste possibili, no, faglie, diciamo, questi punti di rottura all'interno della tenuta del capitalismo. E lo hanno fatto inserendosi nei vuoti lasciati dallo Stato. Cioè, quello che dicevi tu prima è molto importante. Secondo Rhodes, e diciamo dopo lasciamo il libro per parlare di altre cose, ma secondo Rhodes è il capitalismo woke è una minaccia per la democrazia, perché si inserisce lì dove i governi eletti democraticamente, diciamo, se vogliamo, comunque si muove all'interno di un paradigma di democrazia liberale, falliscono nel loro intento di governare la società. Se lo Stato, diciamo, abdica al suo ruolo di governare la società, quindi di prendersi cura della cosa pubblica, lì si inseriscono le imprese per tutelare i propri interessi anche in questo modo.
E dando anche vita a un circolo vizioso, perché poi tolgono capacità agli stati di governare la società, perché gli tolgono le risorse che dovrebbero versare, sostanzialmente impoveriscono e quindi va avanti la privatizzazione dei servizi, e quindi è una specie di circuito che si autoalimenta.
E quindi, diciamo, il libro di Rhodes si chiude nel 2023 e poi siamo al 2025. Cosa è successo nel frattempo? Un po' di tutto, ma sicuramente è iniziata la seconda presidenza Trump.
Farei una pausa musicale.
Sì.
Che dici?
Eh no, volevo lanciare proprio il blocco dopo, guarda, con questa cosa.
Brava.
Ecco, quindi nel senso, quello che vorremmo andare a indagare nella seconda parte, partendo appunto dalle big tech, è perché c'è stato questo voltafaccia delle, diciamo, rispetto all'impegno sociale delle aziende. C'è stato un allinearsi tutti fedeli dietro al nuovo suprematismo, dietro alla nuova, diciamo, epoca Trump, Musk, con una lotta aperta contro l'ideologia woke. Perché siamo arrivati a quella foto di insediamento di Trump 2? Secondo la teoria di woke dovrebbe, sì, di woke, scusate, secondo la teoria di Rhodes, questo cambio di campo, in teoria, diciamo, serve sempre a tutelare gli interessi delle aziende quando cambia il clima sociale all'interno del quale le aziende operano. Ma pausa musicale. Hey, yo, my mama, nigga. R.I.P. Pat Dog. I'ma be the greatest to ever do this shit. Oh, my mama don't like. On the dead homies. Hey, Soundway, turn this shit up, nigga. Turn this shit up. Soundway, turn this shit up, nigga. Tell me who the bitch nigga hating on me. Jumping on my dick, but this dick ain't free. To Pimp a Butterfly, another classic CD. Ghetto lullaby for everyone they MC. Blah, 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 blah. Nigga, not RIP. My diligence is only meant to write your eulogy. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I. Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangsta in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright.
alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. Cool. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Right? Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo è il ciclo Non si può più dire niente. Oggi parliamo di WOC, solo di WOC, non delle altre, di cancel culture, e parliamo in particolare di capitalismo WOC. E a questo punto ripartiamo, appunto siamo arrivati diciamo al 2023, in realtà 2024, ripartiamo dalla fine del 2024, quando in campagna elettorale, nella campagna elettorale statunitense, si è visto un cambio di passo molto importante da parte di grandi corporation americane, in particolare quelle della Big Tech, che si sono schierate a fianco di Trump.
Sì, alcune in maniera più esplicita e alcune hanno atteso un po' di più, ma per dire il fatto più commentato è stato probabilmente Meta, che già a gennaio 2025, quindi prima dell'insediamento ufficiale, ma comunque dopo le elezioni, va a fare una serie di cambiamenti a quelle che erano le sue policy, dei cambiamenti secondo me significativi. I cambiamenti che va a fare concreti sono, a livello interno, la fine delle politiche di inclusione, uguaglianza e diversità, e a livello diciamo esterno, cioè quello che riguarda
interno nel senso nelle assunzioni,
nelle politiche aziendali. Sì, in termini di risorse umane, grazie. E invece a livello diciamo proprio del prodotto, dei suoi prodotti, quindi di Facebook e di Instagram principalmente, più che di WhatsApp, che ha altre caratteristiche, va a tagliare gli aspetti come la moderazione, il fact checking, e lo va a fare in qualche modo riciclando le sue critiche in direzione opposta. Cioè va a dire, beh, ma in effetti pure la moderazione e il fact checking non sono mai uno strumento neutro, e noi siamo d'accordissimo con questa affermazione. E quindi, siccome il fact checking non è uno strumento neutro e sostanzialmente allude con le sue parole al fatto che è stato usato per sostenere posizioni che non ha più intenzione di sostenere, ovvero per magari, no, per smontare le tante bugie dell'estrema destra, chiaramente il riferimento è a quello, noi andremo a tagliare il fact checking e quindi a tornare, così la pone, ad un Facebook meno moderato. Secondo me questi cambiamenti sono significativi, nonostante per certi versi possiamo dire che è sempre stato così, adesso anche lo argomenteremo in che senso a suo modo ha ragione nel dire che questo risponde comunque ad un'origine culturale di tutta la Silicon Valley. Però io penso che siano comunque dei cambiamenti significativi, perché credo che anche le politiche, per esempio, di diversità e inclusione, nonostante è vero che sono delle politiche non sincere, ed è vero che rispondono principalmente a una gestione della forza lavoro interna che sia quindi più pacificata, e quindi ad appianare i conflitti interni, E però credo, no, che in fondo questo lo possiamo dire sempre anche della democrazia liberale, no? Che comunque quando fa delle concessioni le fa per pacificare i conflitti interni, ma che comunque secondo me non è vero che poi queste è così lineare che tutto quello che queste istituzioni fanno per spegnere il conflitto poi effettivamente spegne il conflitto. Andando un pochino più nel concreto, noi abbiamo visto che negli ultimi anni varie aziende, soprattutto Google, ma in realtà anche all'interno della stessa Meta, contestavano le politiche aziendali, per esempio il supporto esplicito e concreto e diretto che queste aziende tutte quante hanno dato alle politiche israeliane, che sia quelle, no, più direttamente genocidarie, ma anche a quelle di promozione di un'immagine di Israele che è... diciamo islamofobica e che ci ritrae Israele come l'unica democrazia del Medio Oriente e così via, e hanno queste persone hanno dimostrato un po' il contrario, hanno agito delle proteste, hanno fatto uscire dei documenti all'esterno significativi. Ora io naturalmente non lo so, no, da chi sono quali sono le soggettività chiave in questi processi. Poco si è capito per quello che ho potuto studiare io, però io non fatico a credere così, se, dovendomelo immaginare, che il ruolo, per esempio, delle persone che magari sono, hanno un background di provenienza araba o comunque non bianche, che sono dentro a queste aziende, sia stato un dettaglio irrilevante nel formare, per esempio, no, una conflittualità sul tema del genocidio israeliano. E insomma, i processi alle volte non mostrano le contraddizioni, e queste contraddizioni è molto buono che ci siano, e nascono anche quando nascono da processi che volevano proprio spegnerle, queste contraddizioni. Quindi io credo che questi cambiamenti avranno degli effetti negativi, sia quelli nei programmi di diversità e inclusione, e forse ancora di più quelli che riguardano il modo in cui queste piattaforme funzionano. Il modo in cui le piattaforme funzionano, secondo me, ci riporta un pochino a parlare forse dei fondamenti di come nasce Internet, intendo dire, non di come nasce l'idea tecnica di fare internet, ma di come nasce l'idea culturale di fare internet, che sono due idee che vanno insieme ma che sono due storie diverse. Prometto di non tediarvi per 5 ore, però qualcosina fatemela dire. Diciamo che l'entusiasmo per l'espansione di internet è sempre stato un fenomeno contraddittorio, ed è sempre stato un fenomeno in cui nascono delle idee in quel momento piuttosto originali nel panorama politico e nel panorama culturale, e delle idee che, come dire, per molto tempo sono state frantese. Io credo che adesso lo si inizi a capire un pochino di più a livello generale, ma che per molto tempo sono state delle idee molto più passate sotto traccia. Un documento chiave al riguardo è sicuramente la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, è un documento fondamentale, credo, e particolarmente esemplificativo. Va a dire che il cyberspazio è un soggetto nuovo, è un posto nuovo in cui quindi le regole della società preesistente non valgono e in cui quindi si può fare qualche cosa di radicalmente diverso. Questo qualcosa di radicalmente diverso naturalmente lo si può interpretare in tanti modi. Un'idea che è stata molto forte è l'idea che verrà poi diffusa dai cosiddetti cypherpunk. Cypherpunk, di nuovo, è un termine che potrebbe far pensare a qualche cosa di vicino a noi. Pensate a come il cyberpunk, per la verità soprattutto in Italia, ma in generale comunque è stato un movimento politico oltre che un movimento artistico-culturale, e invece cypherpunk, vi do lo spoiler, non sono le nostre compagne. Cyberpunk si immaginano un internet, quindi un sistema, in generale una società, in cui le telecomunicazioni giochino un grande ruolo, in cui la crittografia sia uno strumento chiave per proteggersi dall'ingerenza dello Stato e fare così una società libera. Fino a qui tutto bene, potrebbe sembrare di dire, se non che la società libera a cui stanno pensando è comunque una società in cui vendere e comprare merci, sostanzialmente. Quindi è una società di capitalismo che ha meno impedimenti investimenti da parte dello Stato. Il cyberspazio naturalmente richiama, perché è stato che ha posto attenzione anche a un'idea della frontiera. Quando parliamo di frontiera e parliamo di Stati Uniti, naturalmente non possiamo non pensare al mito della frontiera, quello dei cowboy, quindi il mito in realtà della sottrazione della terra alle persone che in realtà ci abitano, e all'idea, no, di un destino manifesto che gli si pone davanti. E questo mito della frontiera è una contraddizione che noi ancora ci portiamo dietro. Se pensiamo che la EFF, la Electronic Frontier Foundation, quindi la Fondazione della Frontiera Elettronica, è un gruppo che è su posizione di destra, che ha appunto ancora questo richiamo alla frontiera, e tuttavia è ancora considerato uno di quei gruppi che nell'ambito dell'attivismo dei diritti digitali può giocare anche dei ruoli progressisti, ok? Quindi si tratta di un mondo culturalmente molto variegato. Io penso che su questo, come dire, la produzione in realtà letteraria degli anni 80-90 ci avesse detto tanto. Il cyberpunk in realtà aveva chiarito tutto, e forse però c'era mancata un pochino l'attenzione, perché questi appunto aspetti fondativi, secondo me, sono passati un po' in sordina rispetto a quegli aspetti che in realtà erano, io credo, più esterni, adesso ce ne rendiamo conto, e meno significativi, di questa idea di essere radicalmente nuovi, no? Pensate al mito, no, della Apple che nasce in una casa con il Jolly Roger fuori, no? Che allude a qualcosa di buono, però poi non è che vuol dire niente concretamente avere il Jolly Roger dentro casa.
Diciamo che mi interessa molto questa questione della libertà, cioè nel senso questo tema della libertà che viene spesso rispolverato. È molto interessante poi chiedersi libertà da cosa, perché anche nel discorso di Zuckerberg o Zuckerberg, in cui annuncia il cambiamento delle politiche di moderazione e fact-checking, in realtà si appella diciamo a un ritornare alle origini di dei social come strumento per la libertà di espressione. Qui ritorna di nuovo questa concezione un po' perversa e molto destrorza della libertà di espressione, che troviamo in tutte le retoriche anti-woke contro il politicamente corretto, la cancel culture, che in realtà è una libertà da cosa? Sicuramente dall'ingerenza degli stati, dall'ingerenza del governo. Quindi ritorniamo appunto alla critica che faceva Rhodes, cioè è uno spingere i governi a mollare qualsiasi progetto, diciamo, di intervento sociale. Ma per quanto ci riguarda è anche una libertà da qualsiasi forma di solidarietà sociale, cioè un riaffermare un mito dell'uomo, e qui uso uomo diciamo in una maniera consapevole, diciamo, che si fa da solo, un po' questo mito della meritocrazia, del riuscire, del se vuoi puoi, che poi è molto incardinato nel sogno americano. E infatti, diciamo, tutta la retorica di adesso, diciamo la retorica, che poi non è retorica, le politiche, tutti gli ordini esecutivi che sta adottando l'amministrazione Trump, le dichiarazioni dei vari esponenti del governo sulle politiche di diversity ed inclusion, quali sono? Sono: eliminiamo questi programmi perché sono discriminatori, cioè producono dei bias, delle storture in un libero funzionamento del mercato, anche del mercato del lavoro, dei processi di assunzione, perché ognuno dovrebbe affermarsi, riuscire nella vita sulla base delle proprie capacità, del proprio merito. E troviamo un sacco di assonanze anche con le nostre latitudini, no?
Sì, è anche la libertà in qualche modo di insultare.
Beh, questo però a me non stupisce, nel senso che anche noi siamo un po', diciamo, possiamo essere facilmente esposti a quest'idea di libertà, confondendo la libertà da il controllo, la libertà da l'oppressione dello Stato e delle istituzioni, a un'idea di libertà completamente atomizzata e scardinata dai rapporti sociali, che necessariamente richiedono non solo un visualizzare i propri privilegi e le oppressioni sistemiche, ma anche quelle che dicevi tu, quindi un livello di cura nell'interazione. Di questo parleremo anche nelle prossime puntate, in particolare nell'ultima, che sarà proprio dedicata a come questi temi del woke, politicamente corretto e cancel culture ci interroghino e interroghino le nostre comunità in prima persona.
Tornando al tema proprio della puntata, cioè del capitalismo e della lettura del libro che vi abbiamo proposto, cioè Rhodes, a questo punto, guardandolo dal 2025, possiamo dire aveva ragione. Adesso non sembra più un'interpretazione, ma sembra la descrizione di un dato di fatto. Però questo non è accaduto dopo la vittoria di Trump, cioè lo spostamento delle grandi corporation, big tech e non solo, è avvenuto nella campagna elettorale, cioè loro hanno investito soldi nella campagna elettorale di Trump, e forse questo un pochino va spiegato, perché non gli è cascato un albero in testa.
Sì, va spiegato sicuramente il perché il capitalismo e il capitalismo delle grandi aziende tecnologiche abbia fatto una mossa così netta per la seconda elezione di Trump, visto che non aveva fatto altrettanto per la prima elezione di Trump. Quindi non si può usare semplicemente il fatto che si allineano a chi viene eletti, evidentemente è più sofisticata di così. E direi che io darei una risposta diversa se me l'avessi chiesto su altre aziende, no? Quindi se dovessimo commentare come cambia la retorica di, per dirne una, no, la Gillette o la Nike, di come cambiano il loro posizionamento su tematiche diciamo di diritti civili, oppure se stiamo parlando delle grandi aziende della tecnologia, nel senso che parte dei motivi vale tale e quale per tutte le aziende. Cioè, come dicevamo, no, la parte che ci aveva convinto di questo del libro che abbiamo un po' seguito è il fatto che va giustamente ad analizzare come le aziende prendono posizione su cause di interesse pubblico quando gli sembra che questo gli dia un ritorno d'immagine. Quindi finché quegli argomenti sono argomenti in cui i vantaggi dello schierarsi sono di più degli svantaggi, lo faranno e smetteranno di farlo quando quell'argomento non avrà più questo effetto. E questo, diciamo, può valere per tante di queste aziende. Penso che però ci sia qualche cosa in più per quanto riguarda le aziende della tecnologia. Cioè, da una parte queste aziende ora hanno raggiunto un potere di negoziazione più alto, quindi sanno di poter strappare molto di più dall'amministrazione pubblica se danno indietro qualche cosa. Le vengono considerate come aziende ormai centrali a livello strategico e quindi è chiaro che possono strappare qualcosa in più. Questo in qualche modo forse fa anche sparire quella tentazione sempre forte di presentarsi come degli outsider, che senz'altro non sono, però no, se pensiamo a appunto, no, a Apple sviluppata in un garage in cui c'è la bandiera col Jolly Roger, che naturalmente no, che è irrilevante il fatto che avessero il Jolly Roger, e sì, può sembrare qualche cosa di tra virgolette nostro, ma non implica niente, e infatti niente ha cambiato in quelle che sono state le politiche della Apple. E diciamo, no, quindi quest'area da outsider un po' se la sono tolta. E che cos'altro gli sono? Alcuni dati secondo me molto concreti di realtà. Uno secondo me da non trascurare è il ruolo che ha avuto il protagonismo dell'antitrust nell'era Biden. Dunque, è opinione di anche mia, ma diciamo non sono l'unico a pensare, però comunque è un dibattito aperto del fatto che l'ascesa delle big tech come lo conosciamo adesso, che hanno plasmato il capitalismo degli ultimi 30 anni, sia stata dovuta anche alla fine dell'antitrust. Con la fine dell'antitrust intendo dire che da Reagan in poi il ruolo dell'antitrust è molto calato. Ora, l'antitrust sappiamo che non è un meccanismo anticapitalista, ma è un meccanismo che fluidifica il corretto, come si vuol dire, svolgimento del capitalismo, e però comunque ne cambia la struttura. Quindi un mondo, soprattutto un mondo statunitense, senza concretamente antitrust, ha permesso la creazione, in effetti, di sistemi di monopolio, sia in termini di concentrazione della ricchezza, cioè appunto appunto si vedono concentrazioni della ricchezza che prima non si erano viste, e anche in termini di concentrazione di settori aziendali, cioè le aziende che abbiamo di fronte sono aziende che possono essere contemporaneamente leader su una quantità di settori incredibili. Pensate appunto al caso di Google, che è lo stesso che sviluppa il browser più utilizzato, il sistema operativo più utilizzato, il motore di ricerca più utilizzato, il sistema di pubblicità più utilizzato e uno dei sistemi email più utilizzati, oltre a una serie di altri prodotti che hanno quote di utilizzo alte ma magari non altrettanto schiaccianti. Insomma, si capisce che qui c'è della concentrazione di potere in ballo. Ora, dopo circa 30 anni ma anche di più di sostanziale inattività, i democratici hanno ripuntato sull'antitrust e nell'amministrazione Biden hanno reso l'antitrust più protagonista, tant'è che tutte le grandi aziende sono sotto processo per abuso di posizione dominante e spesso in più di questi processi. Google ne ha già perso uno di questi processi e varie di queste appunto sono coinvolte. Ora, non è chiaro se questi processi davvero poi siano così preoccupanti, nel senso che l'antitrust ha dei tempi lunghi, l'antitrust non il tipo di sanzioni che ingiunge sono dei rimedi alle soluzioni trust, che sono sì preoccupanti per queste aziende, ma poi diciamo le aziende hanno ampi margini per contrattare, quindi insomma non sarei pronto a scommettere che l'antitrust effettivamente, per esempio come si è paventato, andrà magari a togliere Google Chrome da Google, non lo so se si è detto, ma secondo me no, secondo me si uscirà fuori con qualcosa di più piccolo, però diciamo che sicuramente quando si parla di antitrust si parla di impatti potenziali comunque grandi sulla struttura societaria di queste aziende, che spesso nei monopoli li trovano alla fine la loro ragion d'essere. Che cos'altro sull'antitrust volevo dire, che me lo sto perdendo, che ha creato però anche un effetto paradossale, cioè l'effetto paradossale è che il fatto che i democratici hanno aumentato il ruolo dell'antitrust può essere anche uno dei motivi per cui questa leva a disposizione ora se la trovano i repubblicani, perché ovviamente se diciamo vuoi ingraziarti quelli che avrebbero il potere di darti delle sanzioni grandi che rischi davvero di prendere, anche perché in alcuni casi la condanna c'è già stata e manca soltanto da capire quali sono le azioni, quindi diciamo che qualcosa avverrà ormai è senza dubbio, conviene che ti ingrazi il governo vigente, non quelli del governo precedente, quindi questo sicuramente può aver sbilanciato qualcosa. E in più in generale il fatto che da parte democratica sembrava voler esserci negli ultimi tempi un controllo maggiore di quello che era il settore industriale, mentre sostanzialmente i repubblicani hanno forse finalmente, no, da parte loro del tutto aperto ad un controllo più grande, hanno in generale aperto alla Silicon Valley, cioè solamente i repubblicani erano più legati ad altri settori, nonostante poi molti dei nomi chiave della Silicon Valley sono dei nomi legati all'estrema destra. Da questo punto di vista, secondo me, più di Elon Musk, le cui posizioni sappiamo e non ripeteremo, il cui ruolo nell'ascesa di Trump, di nuovo, sappiamo e non ripeteremo, e non voglio diminuirlo, però ancora di più è rilevante il ruolo di J.D. Vance. J.D. Vance è un personaggio che è vicepresidente degli Stati Uniti attualmente. Se non vi ricordate chi è quello con la camicia a quadri, dico la camicia a quadri non tanto perché voglio commentare il suo abbigliamento, ma perché di quel tipo di abbigliamento ne ha fatto una ragion d'essere, cioè si presenta come una persona comunque che viene da un gruppo di proletariato, ha fatto il libro Il Billy Elegy. Il Billy è una zona, diciamo, è un termine dispregiativo che si utilizza per indicare le persone che vengono dalla zona degli Appalachi, una zona rurale e tendenzialmente povera. Lui si presenta così, in realtà non è manco tanto vero che lui sia poi così tanto un hillbilly, ma questa è un'altra storia, e al di là della sua concreta esperienza di vita in campagna che ci interessa relativamente, più significativo è il fatto che lui ha studiato nei college dell'Ivy League, è un venture capitalist, quindi è è un cosiddetto capitalista di ventura, vale a dire uno di quei soggetti che ha così tanti soldi che reputa che il modo migliore per investirli è quello non di puntare su un'azienda che fabbrichi bulloni, ma che invece gli conviene investire su 1 miliardo di aziende che hanno dei progetti che probabilmente non funzioneranno, ma che se funzionano faranno davvero il botto, e quindi diciamo tutto quel mondo delle startup che si possono permettere di essere in rosso a livelli stellari per decine di anni. Anche Facebook è una di queste, un'altra di queste di cui magari che è ancora in una fase intermedia, nel senso che ha appena iniziato a fare profitti, a Uber, che no, è stata in rosso per tantissimi anni e mentre guadagnava posizione all'ero di mercato, nel senso che iniziava a diventare monopolista di un qualcosa che in parte c'era già, erano i taxi, ma in parte aveva radicalmente cambiato, appunto avendo acquisito posizioni poteva avere dei prospetti futuri di grandi guadagni. Ecco, questo è JD Vance, introdotto al mondo diciamo del venture capitalism da Peter Thiel. Peter Thiel, altro personaggio ultracattolico, direi ben più che di destra, sia a livello economico che a livello di diciamo di diritti civili, che sente considera come il fumo negli occhi. Ecco, questa secondo me è un gruppo di persone particolarmente semplificativo della svolta che attualmente è in atto, che vanno in qualche modo finalmente a realizzare ben più di quello che le amministrazioni e le società precedenti avevano riconosciuto alle società della tecnologia. Cioè prima una società della tecnologia gli si riconosceva la capacità di fare prodotti tecnologici innovativi e interessanti, ok? No? Eventualmente anche con degli aspetti sociali positivi, ma questa diciamo no, come option, diciamo questo poteva essere oggetto di dibattito. Queste aziende vogliono chiaramente essere altro, perché in fondo vengono da un background che è quello poi in generale degli studi scientifici e si amplifica quando si è miliardari, da quel che osservo, e in cui sostanzialmente no, queste persone si presentano come tuttologi, no? Cioè pensiamo a come Musk si presenti come un genio, ma non è che è chiaro se Musk ha mai fatto qualcosa di geniale in vita sua. Musk principalmente è ricco perché è figlio di una persona che sfruttava i diamanti in Sudafrica, che era già ricco e ha investito in una serie di aziende che in effetti hanno avuto un grande successo, ma del fatto che lui sia una persona dalle grandi capacità scientifiche, questo è una qualcosa che a cui lui si riferisce, a cui lui allude. Ma non è che poi nessuno ne ha mai nessuna prova, è già tanto dire che sia una persona dalle grandi capacità manageriali, questo potrebbe ancora trovare delle basi di realtà, eppure spesso si presenta come una persona dalla mentalità particolarmente scientifica. Ecco, questo è un po' un grande classico di questa categoria, si presentano sempre come delle persone che hanno un po' la visione del mondo e che finalmente, no, che vorrebbero poter gestire pezzi di mondo ben più grandi di quelli che gestiscono attualmente. Musk con il suo programma spaziale chiaramente questo lo mostra in maniera più grande, ma in fondo poi anche quello che voleva fare Zuckerberg con, no, aveva fatto la moneta, progetto fallito, ma comunque aveva tentato di fare una moneta sua, aveva tentato di fare questa storia del metaverso, progetto chiaramente fallito anche quello, non andrà da nessuna parte, poi magari ce lo vedremo tra tanti anni, ma per il momento progetto fallito. Evidentemente ambiscono all'idea che chi padroneggia la tecnologia e la scienza dovrebbe dare forma completa alla società. Ecco, questo mi sembra che sia il motivo di questo cambio completo di posizionamento di queste aziende.
Ok, allora, quando sono le ore, non lo so perché non siamo, volevo anche ricordare, non l'abbiamo mai detto in questa puntata, che non siamo in diretta ma è registrato, quindi ovviamente l'interazione con chi voleva chiamare non si può dare. Comunque a questo punto della giornata possiamo prenderci una piccola pausa musicale e poi forse andare in chiusura di questo redazionale. Forgive me, I've been running.
telling these tears, go and fall away, fall away. Oh, may the last one burn into flames. Freedom, freedom.
I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, deaf is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves.
E rientriamo in voce 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo al termine di questa terza puntata del ciclo Non si può più dire niente, Walk Cancel Culture. Crediamo di avere in qualche modo dimostrato che il capitalismo woke non è mai esistito e adesso però nella fase in cui siamo il capitalismo riassume anche in maniera visibile nelle retoriche e nelle politiche diciamo dei paradigmi che potremmo dire anti-woke. Delle politiche anti-woke l'abbiamo visto da una parte per le politiche dell'amministrazione Trump, che ovviamente sono di un'amministrazione statale, ma di un'amministrazione statale molto legata, come abbiamo detto fin qui, alle grandi corporation. Abbiamo visto entrare non solo nelle parole ma anche proprio nei decreti attuativi che Trump in questi 13 giorni di presidenza ha messo in atto, ha cominciato dall'inizio chiudendo i progetti per l'inclusione, ha chiuso addirittura gli uffici federali che lavoravano sull'inclusione, li ha chiusi tutti in un giorno, dicendo dalle 5 di questo pomeriggio non esistono più, e già c'era il piano di dove gli impiegati e le impiegate dal giorno dopo avrebbero lavorato. Ma oltre a questo ci sono state anche negli ultimi tempi, insomma, prese di posizione e sterzate decisamente a destra, per dirlo in sintesi, di altre grandi corporation. Possiamo parlare di McDonald's, di Walmart, di altre anche.
Sì, diciamo, appunto, in chiusura volevamo semplicemente ricordare che questo andazzo che abbiamo descritto finora non riguarda solo le big tech, non riguarda solamente le tematiche della diversity in termini sia di consumatori a cui rivolgersi che di risorse umane interne, perché poi queste sono le due grandi accezioni del diversity management, cioè a chi ti rivolgi nel vendere i tuoi prodotti e chi lavora per te e come lo fidelizzi. In realtà diciamo questa virata a destra ha riguardato anche altri casi, no? di venire meno agli accordi presi. Un altro, diciamo, ambito di cui si parla molto riguarda l'impegno climatico delle grandi aziende, la riduzione delle emissioni. Diciamo, da dicembre 2024 la maggior parte dei colossi bancari statunitensi hanno abbandonato quella che si chiama la Net Zero Banking Alliance, che era un'iniziativa delle Nazioni Unite che ha l'obiettivo, appunto, di promuovere un settore bancario consapevole e sostenibile, riducendo le emissioni entro il 2050. Diciamo, a valanga tutta una serie di colossi bancari sono venuti meno a questa alliance, quindi a questa alleanza, a questa iniziativa. Perché anche qui, diciamo, chi commenta queste scelte, soprattutto considerando che era un'iniziativa che aveva sostanzialmente non solo, diciamo, era volontaria, quindi non vincolante, ma poi che poi nei fatti aveva comportato zero cambiamenti rispetto alle emissioni, cioè era una iniziativa puramente di facciata, quindi non aveva in alcun modo, come ovvio rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto finora, ha cambiato le modalità di produzione, le modalità di intervento economico del settore bancario. Perché prendere questa posizione pubblica di sottrarsi da questa alleanza simbolica? Chi commenta queste scelte, diciamo, sottolinea da un lato il cambiamento del clima politico, il fatto che prima si corresse un maggiore rischio in termini di reputazione dal sottrarsi da iniziative di questo tipo, che tutto sommato non costavano niente. I governi, anche loro di facciata, erano impegnati negli accordi di Parigi, quindi nella riduzione delle emissioni. Ora il clima sostanzialmente è cambiato, sappiamo, appunto, che Trump ogni volta che sale alla presidenza una delle cose che fa è levare gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi, quindi sostanzialmente anche i temi del green e della sostenibilità vengono ricondotti all'interno della grande galassia woke, quindi godono di meno sostegno sociale, quindi anche le banche si accodano a questo cambiamento. C'è chi poi evidenzia che a questo cambiamento seguono anche la minaccia di ritorsioni da un punto di vista puramente economico, con una serie di ricadute in termini economici nel caso, appunto, si venga considerati come delle compagnie contro il grande fossile, in termini anche qui di antitrust, in termini anche qui di cartello climatico, e quindi sostanzialmente c'è stato anche un disincentivo da un punto di vista puramente economico. Dall'altro lato, e qui veramente in conclusione, come si diceva poco fa, non sono state solo le grandi aziende del settore big tech a sottrarsi dagli impegni relativi alla responsabilità sociale e aver eliminato, smantellato proprio dall'oggi al domani programmi di diversity, equality and inclusion. Sono state anche tante altre aziende che non solo hanno eliminato i programmi cosiddetti day, ma hanno anche affermato di volersi sottrarre a qualsiasi meccanismo di valutazione esterna rispetto alla diversità interna all'azienda, quindi tutte le grandi indagini e questionari che osservatori indipendenti e anche associazioni LGBT o anche campagne per i diritti umani da anni fanno nei confronti delle aziende rispetto alla diversità interna, e che in genere portano alla vittoria di di premi per la diversità, eccetera, eccetera, di cui le aziende si sono negli ultimi anni fatte grande fregio, diciamo, molte aziende hanno affermato di volersi sottrarre a questi meccanismi di monitoraggio indipendente, non solo loro, ma anche le aziende affiliate che comunque utilizzano lo stesso marchio. Tra queste rientrano McDonald's, Walmart, per dire solo quelle che magari ci risuonano un po' più qui, Ford, Harley Davidson, poi ci sono un sacco di altre compagnie che però hanno un mercato più interno agli Stati Uniti rispetto a noi. Walmart, tra l'altro, ha anche dichiarato, appunto, rispetto alle terze parti, che monitorerà il mercato delle terze parti, quindi di altre aziende che in qualche modo lavorano o sono collegate a Walmart, per assicurarsi che gli articoli venduti non includano prodotti destinati a minori LGBTQIA+, compresi binder per le persone trans. Quindi quando si parla di cancellazione, in realtà qui si sta operando una grande cancellazione a suon di decreti esecutivi e di politiche aziendali delle persone LGBTQIA+, razzializzate, con disabilità, eccetera, eccetera.
E questo è sempre il succo di quello che cerchiamo di dire in questo ciclo sul Woke Cancel Culture, cioè si dice non si può più dire niente, perché in realtà sono state fatte due critiche all'uomo bianco ricco e questo lo ritiene insopportabile. Detto questo, anche questa puntata è finita, vi lasciamo, vi salutiamo e...
presto.
Non sappiamo ancora quando sarà la prossima puntata di questo ciclo di redazionali, ma voi, se rimanete in qualche modo nei vari modi, nei mille vari canali che Radio Onda Rossa si è data per stare in contatto con voi, lo scoprirete, ve lo diremo, vi diremo non solo di che cosa parleremo, ma anche quando.
E quindi stay woke.